eccoci di nuovo in questa, lasciatemi dire, prima serata estiva del planetario. Una serata sotto le stelle che ci permettono di vedere il cielo com'è veramente. E credo che questa introduzione sia veramente molto utile questa sera. Perché? Perché andremo lontanissimi e per fare gli studi che racconteremo questa sera è necessario avere un cielo come quello che state vedendo. Un cielo tra punte di stelle e semplicemente luminoso, come purtroppo non è possibile avere dalle parti di Milano. Evidentemente, vedrete che, come abbiamo fatto anche altre volte, ci porteremo leggermente più lontano da Milano e poi pian pianino andremo a visionare il tutto. Ricordatevi che questo è il periodo migliore per osservare Giove, nella costellazione della Vergine, praticamente allo Zenit, oggi che parliamo a quest'ora, ricordatevi che essendo in opposizione, cioè allineato Giove, Terra e Sole, la sua visibilità è perfetta e anche la sua distanza dalla Terra, che comunque è molto rilevante, è minima, per cui se avete piccoli telescopi, piccoli strumenti, anche un binocolo, siete professori, siete studenti, fate questa esperienza che è sempre bella, bellissima da fare e ci ricorda fondamentalmente quello che è successo 400 anni fa. Tra l'altro il Giove nella Vergine non è lontanissimo da dove l'aveva visto Galileo. Ecco. Quest'oggi parleremo di un argomento che è entrato sui media un paio di mesi fa e come regolarmente fanno i media, vedo da ogni atto, inizialmente parlano, poi quando è il momento di parlare, tacciono. È la regola questa. Quando un'informazione è importante, naturalmente tutti la riportano anche sulle prime pagine dei giornali, ma le cose importanti non sono al momento, le cose importanti sono nelle settimane che seguono, nei mesi che seguono, e lì purtroppo nessuno ne parla. Ecco, quest'oggi cercheremo assieme di stupirci, se volete, anche, di fare una disamina di questo problema che è importante, che è interessante, e vi posso assicurare che quello che arriveremo a dedurre alla fine anche a voi vi stupirà, perché naturalmente abbiamo due mesi da febbraio, quando la notizia è circolata, ad adesso di informazioni di dati, però come sempre succede, quando una cosa è veramente importante, questa la è, e sono tantissime persone che si mettono a studiare, e siccome tante persone vuol dire tanti lavori scientifici, estraendo queste informazioni si acquisiscono veramente le informazioni corrette, o comunque le informazioni che possono, potremmo dire, permettere di proseguire questi studi al meglio nel immediato futuro. Ecco, vi dicevo che dobbiamo purtroppo lasciare Milano. Lo facciamo, dobbiamo fare il giro del mondo, dobbiamo andare da queste parti, perché qui c'è il cielo uguale a quello del planetario. Il planetario ci mostra un cielo meraviglioso, ma se andate da queste parti il cielo è esattamente uguale, anzi, per dire, è anche migliore. Se andate a Santiago, in questo momento fa molto freddo, quindi copritevi. Se andate su di 100 km arrivate alla Serena, un po' sulle teore scritte, tra l'altro, e una volta che siete alla Serena, andate su per la strada panamericana e quando siete da queste parti, quando siete a metà strada, il Giove non c'è più, comincia il deserto, quando siete arrivati qua, c'è a un certo punto una divaricazione, e la divaricazione è quella che vedete qua. Siamo già in pieno deserto, non fa più freddo, anzi fa già molto caldo, anche vero che questo signore è l'unica ombra che c'è, se la sta godendo. C'è un video, da queste parti si va alla campana per gli americani, da queste parti si va in un posto inimmaginabile, dove c'è una montagna. È una montagna che quando uno la vede dentro, non è un antico cratere distante, però vede che ha la forma di testa, tant'è vero che si chiama la Silla. Stella è il nome locale. Bene, su questa montagna si intravedono tante e tante piccole. E la prima volta che andai alla Silla ero molto emozionato. Avevo anche, come dire, studiato bene la collocazione di queste cupole. Credevo di sapere tutto. Arrivo, mamma mia, ce ne sono talmente tante che non si capisce praticamente nulla. C'è quella grande, il 3.6, che è il principale telescopio della Silla, però ce ne sono tante piccole. E tutte queste piccole sono 2 metri, erano un po' piccole, però con in standard attuali è anche piccolo, tanti telescopi, e poi vedete c'è anche un blu polino qua, quasi non si vede, quasi non si vede quel piccolo blu polino, ma questo è il telescopio degli Svizzeri, piccolino, lo crearono negli anni 80, per 20 anni ha funzionato. Gli Svizzeri cosa si facevano? Avevano messo un telescopio da 40 cm per fare fotometria, loro sono molto bravi e abili nella fotometria di vari oggetti stellari. Bene, sappiate che la scoperta di Trappist dei suoi pianeti è venuta da qua. Uno poteva immaginarsi tutti i grandi telescopi, no, è venuta da qua. Questa è una cosa assolutamente interessante, perché? Perché vige la regola che quando fai un telescopio grande, quelli piccoli li abbandoni. Questa è una cosa sbagliatissima, perché se i piccoli possono fare studi continuativi per settimane e per mesi senza mai fermarsi, cosa che invece il telescopio grande non può fare, che ha una serie di ricerche che continuamente si ripetono e cambiano. Eccolo qua, il nostro 60 cm. È esattamente il più piccolo telescopio che c'è nel sito leggendario di Nassilio. Quando ero andato in cima al telescopio grosso, guardando giù in basso, qui sono tutti i telescopi con dei nomi, non si apposta. Pensate che solo quelli verdi sono utilizzati. Questo è chiuso, questo è chiuso, questo è chiuso. Tutti sono chiusi, che stretto, uno potrebbe dire. Questo degli Svizzeri non è chiuso, è aperto. Vedete, è vicino all'NTT, però perché vi faccio vedere questa immagine panoramica? Perché, vedete, gli Svizzeri fino alla fine degli anni 90 lavoravano qua dentro e fatto così. Poi hanno costruito un telescopio di un euro, bellissimo, che sta qua, è nuovo, e conseguentemente, dopo aver costruito un euro, hanno detto che questo non ci serve più, lo abbandoniamo. L'hanno abbandonato anche loro. Però un telescopio ben funzionante abbandonato è stato, come dire, adoppiato da quelli dell'Università di Liegi. Questo è un telescopio piccolo che può lavorare in remoto, cioè, cosa vuol dire remoto? Vuol dire che uno si può andare se vuole naturalmente, però può anche rimanere a casa sua e con dei collegamenti adatti via satellite può dire al telescopio, ti apri, guarda, osserva, fai varie cose. All'Università di Liegi hanno avuto questa idea, gli Svizzeri li hanno aiutati e questo telescopio è stato robotizzato, uno dei primi robotizzati, e ha cominciato a funzionare. A fare che cosa? Ma non ve l'ho detto, ma probabilmente lo sapete, gli Svizzeri sono dei maghi nella ricerca di pianeti esterofilari in transito. Euro è stato un telescopio importato dalla Siria proprio per i transiti e ha funzionato benissimo, benissimo. Con un telescopio che in remoto funziona in qualunque momento, senza spese, diciamo, di trasferta, che funziona in remoto, può usare qualunque stella di latitudine. Qualunque stella vuol dire, ma come? Le stelle sono migliaia, sono decine di migliaia, quali stelle funzionano? All'Università di Liegi hanno deciso che le stelle da puntare erano quelle più numerose che sono nella Via Lattea. Voi direte, le stelle più numerose cosa sono? Sono come il Sole, sono come le stelle grandi che si vedono in tante costellazioni? No. Le stelle più numerose sono le stelle più piccole. Sono i giganti, non sono i giganti rossi, sono le nane rosse. Stelle piccolissime, di massa un decimo, un ventesimo di quella del Sole. Purtroppo è così, cioè il 65% delle stelle sono nane rosse, quindi se devi cercare pianeti, casualmente andando a rovistare nel cielo, sono le nane rosse che devi andare a indagare. E quali nane rosse? Ma ovviamente quelle più vicine. Quelle dove i sardinesi hanno codificato circa 100-200 di queste nane rosse, distanti non più di 50 anni luce, 10, 20, 30, 50 anni luce, e hanno cominciato pian pianino a indagarle tutte. Indagarle tutte cosa significa? Significa che con questo telescopio nuovissimo, non è quello degli Svizzeri, è stato, sistemato là dentro appositamente, questo è un telescopio da 60 cm, per un astrofilo sarebbe una cosa bellissima, per un professionista da 60 cm neanche lo guardano, però questo è il remoto, chiamato strato. Gli acronimi hanno sempre un certo significato. Questo telescopio cerca transiti su nane rosse, ma siccome in Belgio, sapete, sapete benissimo che diciamo così, il trappismo, i modi trappisti sono molto noti dal punto di vista generale, allora qualcuno ha pensato di chiamare trappist questo strumento che cercava esopianeti. È stato più o meno equipaggiato in toto a metà del 2010. Da quel momento in avanti è cominciato a lavorare. Però sempre le intelligenze sono fatti una domanda giusta. Insomma, io dalla Sicilia vedo il cielo meridionale. Non sono mica nelle rosse solamente al meridione, sono anche nelle rosse nel cielo meridionale. Come fare? Benissimo. Si chiede a questo osservatorio, che si trova più o meno nel nord del Sahara, si chiede a questo osservatorio, che lavorava già, di accettare un altro telescopio, esattamente la fotocopia di quello che c'è alla Sicilia, e che faccia esattamente la stessa cosa. Il telescopio Trappist Nord, vedete, sono esattamente in questa posizione e ha cominciato a lavorare pochissimo tempo fa, siamo più o meno 4-5 anni fa. Con questa equipaggiatura, entrambi i telescopi sono robotizzati, con questa equipaggiatura si riesce praticamente a dare un'occhiata pian pianino a tutte quelle 200 stelle nane rosse che sono state indicate nel catalogo. Ecco, però, voi mi direte, ma benissimo, guardiamo le stelle, ma che ci facciamo quando guardiamo le stelle? Ci possiamo fare due cose due. Cosa numero uno? Un pianeta potrebbe passare davanti alla stella. È casuale il modo in cui un pianeta si muove davanti alla stella, però potrebbe passare. Allora, abbiamo la probabilità del 2-3% che questa cosa succeda. Se un pianeta passa davanti alla stella, il pianeta è freddo e poco luminoso, e quindi se io guardo la stella con un fotometro, ecco la fotometria, se il pianeta gli passa davanti, quando passa davanti gli fa diminuire un pochettino la luce. Questo è il metodo dei transiti. Certo che una diminuzione di luce unica non vuol dire niente, ma se questa diminuzione di luce si ripete nel tempo, si ripete in maniera ritmica, vuol dire che c'è qualcosa che continuamente ruota attorno, questo è un pianeta. Oltretutto, se il pianeta è grosso, la diminuzione di luce è un po' più accentuata, se il pianeta è piccolino, la diminuzione di luce è minima, quindi io posso capire le dimensioni. È una cosa molto importante. Però vedete, della massa non so nulla. Un pianeta può essere grosso e leggero, può essere piccolo e pesante. C'è un secondo metodo, che è più raffinato e anche più complicato, che è questo. Se un pianeta ruota attorno a una stella, beh, insomma, noi pensiamo sempre che la stella sia fissa e che il pianeta si muova. In realtà la gravità del pianeta, un po' la stella la fa oscillare la stella attorno al baricentro, e siccome la stella emette delle linee spettrali, le stesse linee spettrali possono oscillare, e se oscillano verso il blu, verso il rosso, verso il blu, verso il rosso, verso il blu, verso il rosso, se questa oscillazione è periodica, io capisco che c'è qualcosa che sistematicamente muove la stella attorno al baricentro. Quindi capisco che è un pianeta e l'entità dello spostamento delle linee spettrali mi dice la massa del pianeta. Voi capite che se io avessi contemporaneamente qualcosa che transita e se facessi contemporaneamente quella che si chiama oscillazione radiale, avrei il volume del pianeta, avrei la massa, quindi ho la cosa importantissima, che è la densità. La densità è quella che mi dice se un pianeta è sassoso, se un pianeta è roccioso come la Terra, se un pianeta è ricco di acqua, eccetera, eccetera. Questo è il concetto. Se quella cosa che ho detto per seconda, cioè l'oscillazione radiale, viene fatta qua dentro. E noi stavamo scendendo qui dall'NTT, il telescopio italiano, e questo gigante, con questo figurino che lascia veramente un po' con il punto interrogativo nella testa, perché l'hanno fatto e non lo usano mai. Qui dentro c'è uno spettrografo, sempre degli astrofisici di Gipoli, che è il fratello maggiore e maggiore di quello di Eulero. E qui loro praticamente scoprono tutti i pianeti per oscillazione radiale che si riscontrano in questi ultimi anni, anche in questi ultimi mesi. Quindi questo è il punto migliore in assoluto dove si fa l'oscillazione radiale, quindi dove si misura la massa eventualmente di un pianeta. Vi ricordo per completezza che uno strumento identico a WASP, che c'è sul 3.6 di La Sicilia, indovinate dove sta nel telescopio italiano alle Canarie, alla Palma, sul telescopio non si sa proprio a 3,5 metri, telescopio che abbiamo costruito 20 anni fa, c'è uno strumento esattamente uguale, quasi no, e anche il nostro telescopio alla Palma sta lavorando benissimo facendo molte scoperte sulla oscillazione mondiale. Oggi diamo un'occhiata molto bene a questa cosa. Vedete, il pianeta ruota con la stella, la gravità del pianeta muove la stella va in là, qua, là e poi torna qua. Cosa fanno le righe spettrali? Si spostano verso il rosso se la stella è più lontana, si spostano verso il giù se la stella è più vicina, ma lo fanno in maniera distinta. E la periodicità di questo spostamento dà il periodo di rotazione del pianeta. Questo è il metodo di osservazione radiale che è stato il primo a essere preso in considerazione dagli astrofisici, ma ormai è nettamente superato da quell'altro metodo, quello dei transiti. Perché vedete, questo secondo me è una cosa bella bella. Quando Mercurio transita il Sistema, l'ha fatto nel 2003, è un brufolino che quasi non si vede. Però se io avessi un fotone di eccezionale efficacia, io non vedessi il brufolino, ma semplicemente il sole come una stella. O il fotometro mi guarda la luce della stella. Quando si passa su Mercurio, se il mio fotometro è sufficientemente buono, riesce a vedere che la luce del sole riesce di una piccola parte, e questa piccola parte è il transito di un pianeta. Chiaro che nel caso di Mercurio siamo al limite, ma nel caso di quest'altro esempio che vi faccio nel 2004, questo è Venere. Questo è un fascino particolarissimo questa cosa, perché quando Venere passasse su una stella come il Sole, un pianeta come la Terra passasse su una stella come il Sole, la diminuzione di luce sarebbe lo 0,1%. Che non è mica poco, c'è un fotometro del giorno d'oggi che vede millesimi di persone. Questo è un sistema, ribadisco ancora, molto molto valido per definire quando il pianeta è grosso e l'abbassamento di luce è molto alta, un pianeta di grande volume, quando il pianeta è piccolo, la variazione di luce è molto piccola, quindi ho, diciamo così, la possibilità di discernere pianeta grande o pianeta piccolo. E se io contemporaneamente transito, come dicevamo prima, e contemporaneamente faccio l'oscillazione mondiale, cioè vedo lo spostamento delle righe spettrali, il transito mi dà il volume, l'oscillazione radiale delle righe spettrali mi dà la massa, automaticamente ho calcolato la densità. E questa è una cosa importantissima che vedremo quest'oggi per capire bene come si fa a definire se il pianeta è terrestre, se il pianeta è gioviano. Se è un pianeta oppure se è qualcos'altro. E perché vi dicevo che al giorno d'oggi sono i transiti quelli che vanno per la maggiore? Perché dal 2009 è stata messa in orbita, ma con un'orbita molto particolare attorno al Sole, questa navicella spaziale chiamata Kepler. Kepler è stato il primo che è riuscito a visitare il pianeta, era il pianeta Venere. Bene, Kepler punta, e sta puntando tuttora, centinaia di migliaia. Ora voi capite che se io punto 3 stelle, sarà che qualcosa di transito addosso è assolutamente impossibile, ma se io punto decine, centinaia di migliaia di stelle, i transiti sono percentualmente molto numerosi. E oggi che vi parlo, Kepler ha scoperto quasi 4.000 pianeti transitanti, che è un numero veramente sterminato. Kepler ha veramente cambiato completamente l'idea che ci siamo fatti di come cercare i pianeti intorno. Vedete, negli anni passati le oscillazioni radiali, quelle colorate nel verde abbastanza intenso, erano abbastanza predominanti. Poi con Kepler hanno cominciato a dominare i transiti. Siamo nel 2016, siamo arrivati, vedete, oggi che parliamo, l'ho guardato proprio prima, siamo a 3.000 608 pianeti scoperti tra transiti e non transiti. E sentite praticamente dire. Però la cosa interessante è che la maggior parte dei pianeti, non pensate che siano terrestri, la maggior parte dei pianeti sono circa come Nettuno e Urano. E questa è la natura che vuole così. Diciamo che sono pianeti che hanno 10-20 volte la massa della Terra. Subito dopo vengono i pianeti gioviani. I pianeti gioviani, che sono quelli fatti di gas molto massicci, sono più o meno l'altro 30%. i pianeti simili alla Terra, oppure molto più grandi della Terra, non sono moltissimi, sono tutto il 10%. Beh, ma non interessano questi pianeti, sono pianeti in cui si potrebbe camminare sopra, ma ci interessano sempre e comunque? No, ci interessa solamente quella piccola porzione di pianeti simili alla Terra, che non abbia una distanza o troppo vicina o troppo lontana dalla sua stella. Si chiama fascia di abitabilità, quella distanza che permette, se ci fosse acqua quassù, che l'acqua rimanga lì su. La fascia di abitabilità di una stella è una zona importantissima per chi cerca esopianeti o vita su questi esopianeti, perché solo lì può esserci un ambiente, può esserci una condizione, anche diciamo variabile nel tempo, che possa permettere che la vita si sviluppi. Quando, come dicevo prima, parliamo di stelle in generale, dovremmo ricordarci, lo ribadisco ancora, che sono le nane rosse le stelle più abbondanti del Sole. Le stelle come il Sole sono rare, hanno il 10-15%. La differenza è che le stelle come il Sole hanno una vita meglio di 6 miliardi di anni, forse tutto il mezzo miliardi di anni. Quindi un pianeta, se voglio, sono al Sole, insomma, se gli va bene vive 5 miliardi di anni, poi finita, perché il Sole diventa una gigante rossa e tutto il Sulle nane rosse, le cose cambiano, perché le nane rosse, con più sono piccole, con più hanno una vita lunga, possono avere oggetti che hanno la massa di 1 o 2 volte la massa del Sole, vita di 10, 20, 30 miliardi di anni. E voi capite che se un pianeta sta attorno a una nana rossa, e se è un pianeta buono, cioè un pianeta nella sua fase di abitabilità, lui ha a disposizione non 5 miliardi, ma decine di miliardi di anni per evolvere qualcosa. E questa è certamente una cosa interessante dal punto di vista geologico. Ricordatevi che Trappist 1, la stella con 7 pianeti, è una nana rossa. E anche questa è una cosa assolutamente da tenere presente. Vedete la statistica? Se facciamo una bella corsa, il 75% delle stelle della Via Lattea, quindi ogni galassia, sono nane rosse. Il Sole invece è una fetta piccola piccola, circa il 10%. Poi c'è un po' più grosso, un po' più piccolo, però vedete, noi siamo fortunati. Una stella come il Sole che ha dei pianeti è rara. E noi siamo un sistema planetario raro, sono una stella rara. Tra l'altro, di quei 3.800, 608 pianeti scoperti finora, quelli attorno alle stelle solari sono, secondo il progetto, di una mano, sono veramente pochi. La maggior parte sono stelle completamente diverse da noi. Ecco, c'è anche una cosa da dire, che saranno piccole le nane rosse, ma sono cattive. Perché hanno un'evoluzione completamente differente di una stella gialla come il Sole. Non sto qua a raccontarvi cosa vuol dire questo, però memorizzate questa cosa, che nel primo miliardo di anni, forse nel primo mezzo miliardo di anni, queste stelle, per assestarsi, sono tremendamente turbolenti, mettono tantissimo materiale, esplodono, hanno delle macchie gigantesche, campi magnetici tremendi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un povero pianetino che sia dalle loro parti certamente non ha vita facile, almeno nel primo mezzo miliardo di anni. Immaginate una nana rossa, immaginate un pianeta che sta qua, insomma, c'è un'esplosione violentissima, questo pianeta, se mai avesse qualcosa di interessante dal punto di vista biologico, sarebbe completamente sterilizzato. E questo è un continuo. Questa cosa si acquieta solamente dopo circa mezzo miliardo di anni. Quindi ogni volta che noi stiamo a ragionare una nana rossa, dobbiamo pensare a qualcosa che, semmai è successo, deve essere successo quando la nana rossa comincia a diventare abbastanza adulta, dopo 1 miliardo di anni, più o meno come tempo. Beh, torniamo adesso a Michel Guignon, che è l'astrofisico belga che ha avuto questa idea di piazzare qua dentro il suo riflettore gestito dalla sua università, con un fotometro sensibilissimo. Pensate, è un fotometro che riesce a vedere un decimillesimo di magnitudine di differenza, quindi un pianeta molto piccolo e anche terrestre, se passi una delle sue nane rosse. Beh, il risultato, me lo ricordate benissimo, è uscito in una prima copertina di Nature il 23 febbraio, dove si vede la nana rossa che, essendo la prima che ha il pianeta, è stata chiamata Trappist-1, con 6 o 7 piedi al centro. Ecco, questa è una storia che va tutta raccontata e fino alla scoperta, probabilmente ci si è arrivati, ma è il dopo che conta, perché dire che ci sono 7 pianeti come la Terra è una bella cosa, ma dire che questi pianeti possono non avere forme di vita è una cosa completamente diversa. Vediamo. Intanto, dove sta Trappistino? Purtroppo, siccome sta in questa costellazione che è molto sotto adesso, perché è solamente d'estate, nell'acquario non ci riusciamo a puntare con le stelle planetarie. Però sappiate che tra un paio di mesi, quando guarderete verso sud, la costellazione dell'acquario ce l'avete direttamente qua, e sappiate che, insomma, se avete un minimo di buon occhio, anche un minimo di fantasia con i vostri amici, invitateli questo gioco. Anche se sbagliate stare, non fanno niente, fate che invitate la zona. Quindi vedete che lassù, in quella zona, c'è quel famoso settimo sistema di pianeti di cui è stato parlato tanto durante il febbraio, ma l'inverno. Bene, che tipo di stella è qua? Come dicevo prima, è una stella che ha circa 2 decimi di massa rispetto al Sole. Ecco, le stelle che sono più piccole del Sole sono più fredde. La temperatura è di 2300 gradi, quindi è più fredda. Il Sole ha una temperatura di circa 6000 gradi, quindi 2300 gradi è formalmente una temperatura abbastanza fredda. Non la si vede con gli occhi, neanche col binocolo, perché? Perché è una stella piccolina, è una stella molto buia, quindi ci vogliono telescopi importanti. Però è vicina, è a circa 40 anni di distanza, quindi essendo vicina, anche un telescopio non gigantesco la può, come dire, studiare in maniera molto accurata. Ecco, per una stella come una nana rossa, la fase di abitabilità è molto più vicina ovviamente alla stella. Se questo è il Sole, la fase di abitabilità è dove c'è la Terra, è vicina, no? Quindi è circa 150 milioni di chilometri, un'unità astronomica. Nel caso di una nana rossa, la fase di abitabilità, cioè quella zona dove se io ho un pianeta con l'acqua, l'acqua mi rimane vicina, è molto più vicina alla nana rossa. Molto più vicina vuol dire poche decine di milioni di chilometri. E considerando che la nana rossa è cattiva quando è giovane, capite, il pianeta sarà anche in fase di abitabilità, ma se la nana rossa è giovane, è ancora più cattiva verso questo povero pianeta di quanto non sia una nana rossa più antica. Quindi questo è certamente un altro problema. Se la stella è molto grossa, la fase di abitabilità si espande molto ma molto in là, per esempio dalle parti di Giove e dalle parti di Saturno. Nel caso specifico, quando il Sole diventerà una gigante rossa, sappiate che Giove, vabbè, rimarrà gassoso, ma i suoi satelliti diventeranno gigante abitabili. Lo rimarranno per qualche decina di milioni di anni, ma saranno pianeti abitabili. Questo vale anche per Saturno con Titano, ne accenneremo al momento quando parleremo di Saturno nei prossimi minuti. Allora, parliamo di fase di abitabilità. Bene, guarda, c'è una fase di abitabilità che fare. E questa foto chi l'ha fatta? E non l'ha fatta nessuno, perché 4,5 miliardi di anni fa nessuno stava dalle parti del Sole che stava formando. Però il Sole si formava. C'erano tanti anelli di polvere, c'è un anello di polvere che si trova a 150 milioni di chilometri. Questa è una posizione molto buona, perché il Sole in questa posizione non scaldava tantissimo. Se fosse stato in questa posizione avrebbe raffreddato moltissimo. Invece né scaldava tanto né raffreddava tanto. In questa posizione un eventuale oggetto che si formasse aveva l'acqua, manteneva liquida quest'acqua. Che oggetto si è formato qua? Indovinate. Era questo. E noi eravamo fatti così. C'è poco da dire. Quando un oggetto nasce è diverso da quando un oggetto evolve. La Terra primordiale era questa. Diciamo che questa Terra poteva avere qualcosa come 10 milioni di anni. Bellissimo. Però immaginare che su questo oggetto potesse succedere qualcosa di così importante come è successo era veramente quasi impossibile. Ricordiamoci che alle fasi di Trappist barra 1, le cose stanno più o meno in questo modo qua. La nascita di un sistema planetario di pianeti è sempre uguale. Il fatto è che la Terra è nata molto calda. È nata molto calda, intanto perché c'era molto calore nei frammenti questi conglomerati, e poi anche perché gli avanti della formazione della Terra, cascando sulla Terra stessa e completandola, ne aumentavano il riscaldamento. Fate mente locale, se un oggetto grande come la Terra, che ha una temperatura media della lava fusa, 1500 gradi, cosa fa la roba pesante? Fonde. Cosa fa la roba leggera? Anzi, per tutte. La roba leggera, cosa si intende per roba leggera? Si intende acqua e si intende materiale gassoso. Quindi un corpo roccioso che nasca in questa situazione, quando si raffredda, tendenzialmente tende a portare verso la superficie tutte le parti più volatili, che devono essere per forza. E tra queste parti volatili ci mettiamo naturalmente l'acqua, può essere tanto poca, ci mettiamo naturalmente gas. Quindi immaginare che un pianeta roccioso abbia un'atmosfera è logico, è assolutamente logico, certamente poi non è solamente logico, bisogna anche dimostrare questa cosa, però immaginare che un corpo roccioso, per esempio attorno alla Trappist Mara 1, abbia anche un'atmosfera è una cosa assolutamente normale. Ecco però, appunto, non ho fatto una domanda, la Terra è nata in maniera turbolenta, in maniera traumatica, la vita sulla Terra sappiamo che è nata. La domanda è qua. Questa è una delle grandi risposte che la gente si vuole fare, che la scienza si vuole fare. E come si fa a fare questo tipo di ricerca? Noi sappiamo che se abbiamo delle rocce che hanno degli strati, qui siamo più o meno dalle parti di una roccia tremendamente stratificata in Australia. Io questi strati li sovrappongo ogni migliaia di anni andando verso il basso, sono stati più antichi. La parte più bassa di tutti è circa 3,4 miliardi di anni. Attenzione, cosa ha fatto Shaw? Eravamo nel 2002. Nella parte più profonda, quella che ha 3,4 miliardi di anni, quindi un miliardo dopo che la Terra era nata, ha scoperto questo oggetto. Allora, lui è un geologo, potrei dire un geologo, e questi oggetti sono la forma fossile di alghe verdi primordiali. Qualcuno naturalmente, quando le cose sono molto complicate per discussione, qualcuno naturalmente non è assolutamente convinto, ma se voi studiate le alghe verdi anche molto più recenti e guardate la loro configurazione, è esattamente la stessa. Quindi c'è ragione, probabilmente ce l'ha la ragione. La vita stava nascendo sulla Terra un miliardo di anni dopo che la Terra era nata, 3,4-4,5 miliardi di anni. E già questa è una cosa sorprendente. Non è mica finita qua. Le rocce più antiche del pianeta sono in Groenlandia. Non so se lo sapevate. In Groenlandia, l'isola di Assiduo, sono delle rocce che hanno la bellezza, attenzione, 3,8 miliardi di anni. Quindi siamo quasi mezzo miliardo di anni in là. Beh, 3,8 miliardi di anni. Benissimo. Su queste rocce sono stati scoperti dei cristalli di fosfato, all'interno dei quali è inclusa una materia carboniosa, carbonio. Uno dice carbonio, carbonio non sono batteri, non sono forme, 3,8 miliardi di anni. Però vedete, questa ricerca fatta da Moisés, una ricerca di cui si discute tantissimo, si discute ancora. Lui ha prelevato questo carbonio e cosa ha fatto? Un biologo sa benissimo, attenzione che è molto importante, che la vita predilige il carbonio 12 più il carbonio 13. Cioè gli esseri viventi, per certe ragioni chimico-fisiche, incamerano un eccesso di carbonio 12 più il carbonio 13. Quindi se questa è una massa di carbonio informe, se io faccio l'analisi isotopica del carbonio 12 e 13 e scopro che c'è un grosso difetto di carbonio 13, dico che questa massa di carbonio era biologica. E questo è quello che ha fatto Moisés, e se lui ha ragione, vuol dire che dei batteri, poi tramutatosi in questa materia in forma, erano presenti 3,8 miliardi di anni fa. Questa è una cosa veramente sensazionale da un certo punto di vista. Insomma, la Terra era nata da 700 milioni di anni, c'erano già batteri, è incredibile questa cosa. Però uno si chiede dove? Dove? Perché com'era la Terra circa 4 miliardi di anni fa? La Terra era ricoperta da acqua. E l'acqua era collegata con il fondo molto caldo, e conseguentemente era inevitabile che su questi fondali oceanici ci fossero questi geyser, ci sono anche al giorno d'oggi, questi geyser violentissimi dove l'acqua entra, succhia del materiale, poi fuoriesce, diventa nera perché il materiale che si è disciolto riprecipita nell'acqua del mare. Bene, questi geyser profondissimi esistono tuttora, anche uno dei più grandi spettacoli della natura, ce ne sono a decine di migliaia sotto gli oceani. Bene, i batteri più primordiali che conosciamo sono legati a questi soggetti termici. L'acqua pesa 400 grammi, voi direte, ma come l'acqua non bolle sempre? Sì, ma siamo una pressione altissima, sul fondo del mare a 3.000 metri, quindi questo permette all'acqua di essere così calda. E c'è calore, ci sono anche gas velenosi, ci sono anche metalli come solfuri estremamente velenosi, ma i batteri più primordiali si formano e continuano a formarsi anche al giorno d'oggi da queste parti. E questo, se avviene oggi, dovrebbe avvenire anche sulla terra primordiale, che di calore ne aveva ancora di più, e conseguentemente di questi soggetti idrotermali, idrotermiche, dovrebbe avere in maniera ancora più minore. Bene, c'è di più, però, come vedete, Dominic Popinò, che è un geologo e biologo, capitò per caso, insieme al suo fortunato studente, un studente di postdoc, capitò per caso in questa zona qua, qui sono il Quebec, la parte nord del Quebec. E quando lui vide queste rocce, le datò, e le datazioni sono, vedete, qui il problema è questo, che quando le rocce sono molto antiche, i mezzi normali per datare, come l'uranio piombo, sono forse inadeguati, sono dei mezzi molto più adeguati che sono, per esempio, i mezzi di datazione delle rocce lunari. Beh, diciamo che queste rocce possono avere un'età che va da 3 a 8 a 4,3 miliardi di anni. Se facciamo tutto a tondo, facciamo 4 miliardi di anni. Ecco, per un geologo, queste rocce sono depositi idrotermali, cioè sono dovuti a emissioni di materiali da geyser sottomarini antichissimi, che avvennero 4 miliardi di anni fa. E lui lo dice, quando io ho visto queste rocce, prima l'ho visto in fotografia, poi ho detto, devo andare a prendere dei campioni. La cosa è troppo interessante. E vede dove sta il deposito, sai che cosa fa? Nel Quebec settentrionale. Lui va, prende dei campioni e vede esattamente quello che aveva immaginato. Vede, queste rocce a strisce indicano che le parti rosse sono ematiti, cioè ossidi di ferro. Le parti bianche sono silice cristallizzato quasi. Se uno guarda bene, questa roccia è stata. E questo avviene solo nei fondali idrotermali della Terra, al giorno d'oggi come nel lontanissimo passato. Lui si è fatta questa domanda, non è che per caso, essendoci qui un'attività idrotermale così antica, 4 miliardi di anni fa, forse di più, non è che per caso sia nata qualcosa anche in queste condizioni della Terra primordiale che erano estreme. Cosa fa? La prima cosa che fa la fa nel 2011, se bene attenti, e fa questa cosa qua. In queste rocce trova del carbonio. Voi direte, ma chi lo dice questo carbonio? Trova delle sali di carbonio, perché questa è un'immagine fatta al SEM, del Telescopio Astronomico Stanzione, che può fare questo lavoro, un lavoro bellissimo. Si può dire alla macchina, qui in questa zona, si sintonizzi dove c'è il carbonio, si sintonizzi dove c'è il ferro. Vedete che dove c'è ossigeno, silicio e ferro, c'è una specie di vuoto. Il vuoto è riempito da che cosa? Da quell'immagine dove c'è la sintonizzazione sul carbonio. Quindi questa cosa qua è carbonio. È carbonio primordiale. E avendo trovato il carbonio primordiale, si chiamano mappature queste cose. E cosa ha fatto il geologo? Il geologo dal suo fine ha semplicemente fatto la composizione isotopica di questo carbonio. E ha trovato che questo carbonio è tremendamente depauperato in carbonio 13. Questo cosa vuol dire? Che è un carbonio depositato forse da esseri viventi. Forse da esseri viventi. Questa è un'informazione tremendamente suggestiva, perché vuol dire che la vita era nata 4 miliardi di anni fa, cioè dopo mezzo miliardo che la Terra era nata, ma non bastava questa cosa. E siamo nel 2011, lui cosa fa? Fa di più, va dentro in queste zone a cercare, eventualmente a cercare delle tracce proprio biologiche visibili, proprio dal punto di vista delle strutture. E questo è una piccola fetta, parla di mille, lappata, cioè ben liquidata, di quella zona bianca. Vedete che ci sono tante cose rosse. Queste cose rosse sono molto strane, vedete? Sono delle specie di strade che qualche volta si dividono, eccetera. Queste cose, per un geologo, immediatamente sono interessanti. Certo, guardate, questa è una galleria, una vita, Nella galleria c'è un deposito di ematite. Allora, un geologo sa questa cosa, che nelle sorgenti idrotermali, anche del giorno d'oggi, i batteri più primordiali scavano delle gallerie nel quarzo e nel contempo metabolizzano il ferro, tramutando in ematite, e lo depositano quando loro muoiono. Questa però non è una galleria primordiale, non è una galleria del giorno d'oggi, è una galleria primordiale che ha oltre 4 miliardi di anni. Delle due l'una, o questo è uno scherzo della natura, oppure qui c'erano dei batteri che 4 miliardi di anni fa erano attivi. Vedete quante sono queste gallerie? Sono tutte un intreccio, vuol dire che di materiale biologico ce n'era parecchio. Guardate anche questo, certe volte ci sono dei gangli di ematite dove evidentemente questo è un po' una fonte di materiale per questi altri batteri. I batteri prendono qui il materiale e poi ci scavano le gallerie fanno le loro, diciamo così, escursioni in questa zona rocciosa o zona, diciamo, cristallina, che è praticamente la loro fonte di sostentamento. E questo è quello che questi biologi di inglesi hanno praticamente ricostruito. Guardate che cosa suggestiva, I batteri fanno questa cosa. Chiaramente non sono tubi della stufa, sono cose piccolissime che vengono costruite proprio in maniera estremamente geometrica. Beh, però, appunto, non sta a dimostrare quelle strutture morfologiche sono effettivamente batterie. Guardate, al mondo ci sono tanti depositi idrotermali antichi e anche meno antichi. Loro hanno scelto quello che c'è qua in questa zona mediana della Norvegia. Questa zona ha circa 300 milioni di anni, lui è giovane, insomma, rispetto a 4 miliardi di anni. Bene, in questa zona idrotermale antica c'è esattamente lo stesso tipo di configurazione. Le gallerie ramificate, le stratificazioni di ematite di quarzo, tutte queste bicioline non sono diventate che residui di ematite lasciati evidentemente da batteri. E poi guardate, queste sono più o meno le gallerie di 4 miliardi di anni fa. Queste sono le gallerie di ieri. Sono la stessa cosa. Se questo è batterico, questo è batterico. Ma se questo è batterico, vuol dire che i batteri c'erano quando la Terra aveva mezzo miliardo di anni. Questa è una cosa assolutamente incredibile. La gente litiga su questa cosa perché non ci vuole, molti non ci vogliono credere, ma questi sono i dati. E non ce ne sono solo alcuni. Guarda un'altra cosa interessante. Quando c'è un batterio, si creano nel materiale rocioso, perché un quarto, nel materiale rocioso, queste che vengono chiamate rosette, cioè qui c'è un cristallo, qui c'è il batterio, e poi ci sono tante deposizioni di carbonati che servono moltissimo ai batteri. Questo è un carbonato di ferro con dei fosfati anche. Carbonati, fosfati, sono delle residui che radialmente incidono questi carbonati e fosfati. Nella parte centrale sono ematiti e depositi carbonici. Si chiamano rosette, queste cose, ce ne sono tante nel deposito del Quebec. Vedete? Una, due, tre. Ma vedete che queste sono esattamente le stesse cose che ci sono anche in Norvegia. Se cambiassimo i nomi, assolutamente non riusciremmo a discernere quale l'uno e quale l'altro. Quindi dal punto di vista anche morfologico, quello che c'è da quelle parti, in quel terreno che ha 4 miliardi di anni, è un terreno biologico, Quindi vuol dire che la vita sulla Terra può essere nata veramente dopo che la Terra aveva solo mezzo miliardo di anni. Questa è una cosa molto più recente, vedete. Sui fondali oceanici della Terra sappiamo benissimo, le foto sempre sono meravigliose, sappiamo benissimo che questi batteri lavorano esattamente così. Queste sono foto reali, non sono chiaramente fossili, quindi si vede molto ma molto meglio la struttura. Questo perché è importante averlo detto? Certo, come vi dicevo prima, la nana rossa Trappist Mara 1 ha circa mezzo miliardo di anni. Ora, quando la gente ha sentito mezzo miliardo di anni, pur sapendo che ci sono 7 pianeti da quelle parti, subito si è pensato, beh, ma il tempo necessario perché la vita nasca non può essere di mezzo miliardo di anni, non può essere. Quindi saranno interessanti questi sistemi, ma la vita proprio non immaginiamo neanche in chi sia. Credo che con le ultime scoperte di geologia terrestre questo tipo di ragionamento non sia più valido. La vita ci stupisce di continuo, la natura ci stupisce di continuo, la vita nasce molto velocemente, anche in mezzo miliardo di anni, quindi questa cosa da tenere presente assolutamente da queste parti. E quando Gione ha cominciato a lavorare con il suo strumento alla Siria, dal 2010 al 2012, immediatamente ha scoperto i primi 3 pianeti attorno a Trappist Mara 1. Il primo pianeta, quello più vicino, l'ha visto tante volte transitare, quindi certo. Un secondo pianeta l'ha visto 2 volte transitare, quindi è confermato. Un terzo pianeta l'ha visto 1 volta solo transitare, quindi diciamo che c'era la possibilità certa di 2 pianeti più forse un terzo. E quindi lui ha pubblicato, Nature, proprio il risultato ottenuto fino ad allora. Attorno a Trappist Mara 1, a 40 minuti di distanza, avendo fatto studi, vedete, da settembre a dicembre, quindi sono 3 mesi, ha pubblicato questa situazione, la struttura del sistema planetario, con almeno 3 pianeti. Però attenzione, questa è una nana rossa, quindi questi 3 pianeti sono praticamente attaccati alla nana rossa, talmente vicini da fare impressione, quasi da rendere inabitabili o inaccettabili qualunque idea sulla biologia di questi pianeti. C'è bisogno di approfondire molto. Però capite che una nana rossa è una stella, proprio per la sua configurazione, che è molto ricca di infrarosso, ancora più che di visibile. Allora Gione ha pensato, ma se io, mamma mia, avessi un fotometro infrarosso, e se io potessi con questo fotometro infrarosso rifare delle immagini di transiti, mi chiarirei molto di più le idee. Beh, pensate che questo fotometro infrarosso di altissima efficienza esisteva, ed esisteva nello spazio, è il telescopio spaziale Spitzer, che è esattamente lo stesso diametro del telescopio Santa Cecilia, trovate nello spazio. Quando ha parlato con Sinclair, che è il responsabile di Spitzer, immediatamente Sinclair ha capito che forse valeva la pena di tentare, perché Spitzer ha lavorato per tanti anni super raffreddato del bioliquido, dovendo osservare stelle lontanissime molto fredde. Però le bioliquide è finito. Ci sono rimasti però 2 canali attorno a 3-4 litri. Ci sono canali che vanno perfettamente dove una nana rossa. Conseguentemente, lui ha capito che puntando Spitzer verso la Trappist Mara 1 forse poteva non solamente migliorare, ma addirittura espandere le osservazioni e le scoperte di Gio. Pensate che nel febbraio di quest'anno esiste un articolo che sicuramente fa sempre storia. I pianeti sono diventati 7 pianeti, non 3, e tutti confermati. E pensate che lui ha puntato il suo telescopio Spitzer su quella stella per 74 giorni consecutivi. E immaginate, per 74 giorni consecutivi, certo, il telescopio è nello spazio, quindi sono dei piccoli momenti in cui lo devi distogliere, ma praticamente, tranne quei piccoli vuoti che vedi in questi grafici, per 74 giorni li ha distorti. Ogni tanto c'è uno spike di discesa e poi uno spike diverso, e come fai un po' diverso, ancora un po' più alto, praticamente ne ha visti sette tipologie differenti che avevano una ripetitività. Ha scoperto in realtà sette pianeti, e nei vuoti, nei piccoli vuoti dove Pisa non poteva lavorare, alcuni telescopi a terra, il Trappist Nord per esempio, lo stesso Trappist, e altri telescopi hanno aiutato a completare in toto questa bellissima esplorazione. E in particolare, vi ho parlato già di Trappist Nord, ma vi voglio accennare a questo. Vedete, il WLT a Paranari, con Hawks 1, che è un formidabile fotografo, ha lavorato per poche ore. Uno dice, ma come, quello ha lavorato 70 giorni, perché per poche ore viene messo anche lui in vista. Sì, perché a Paranale succede una cosa stranissima e unica. Guarda cosa è successo. In quelle poche ore, contemporaneamente, Hawks ha visto passare tre pianeti sulla stella. Ma ve ne immaginate, una stella, ci passano tre pianeti contemporaneamente e la curva di luce complicata è una curva di luce che mescola gli abbassamenti fotometrici di tre pianeti. Questa è una cosa curiosissima che non era mai successa, però ci voleva chiaramente un fotometro di altissima efficienza come questo per poterla rimarcare. Non è scienza questa, è semplicemente una curiosità abbastanza unica. Se paragoniamo quello che era successo nelle prime osservazioni di Dione solamente dalla Siria con le osservazioni fatte da Trappist, cambia veramente tutto, vedete, il sistema planetario in toto, con sette pianeti. Sette pianeti non si erano mai visti attorno a una stella, che si guardasse attorno a una rossa. E la cosa interessante è che le orbite di questi pianeti sono perfettamente circolari. I pianeti, ci sono pianeti con la P maiuscola, hanno orbite circolari perché non si formano, ricordatevelo. E, anche dei dati per quanto abbastanza grezzi, vedete, questa è più o meno la, il tempo che si mettono a fare in giro, vedete, in giorni, uno rimane stupefatto perché quello più interno ha un anno che dura un giorno, il secondo ha un anno che dura 2 giorni e mezzo, il terzo ha un anno che dura 4 giorni e quello più lontano ha un anno che dura 18 giorni, siamo vicinissimi alla stessa, tanto vicini, vedete, che la distanza è abbastanza scioccante, pochi milioni di chilometri. Però c'è una distanza tra 4 e 7 milioni di chilometri, quella indicata con il verde, che è questa fascia che vedete qua. Dove, se io ci mettessi un pianeta con l'acqua liquida, e se questo pianeta avesse una congrua atmosfera, l'acqua liquida rimarrebbe liquida. Quindi pensate, tra 4 e 7 milioni di chilometri di distanza dalla stella centrale, c'è una fascia di abitabilità, e qui dentro ci sono almeno 3 pianeti. Tre pianeti molto strani. Il primo un anno di 6 giorni, il secondo un anno di 9 giorni, il terzo un anno di 12 giorni. Quelli lassù se vivono avranno, diciamo così, delle giornate molto differenti dalle nostre, però è la situazione dinamicamente stabile che si verifica in questo sistema. E se facciamo un paragone con il nostro cambia tutto, perché vedete, la nostra fascia di abitabilità contiene la Terra, ma forse, quindi contiene 2,5 pianeti perché Venere è un po' a pelo. La fascia di abitabilità di Trappist Vara 1 ne contiene 3, forse 4 pianeti. Però dove sta la fascia di abitabilità? Sta all'interno di Mercurio, facendo le proporzioni con il Sole. Tutto sta qua dentro, vedete, questa è una zona espansa, la posizione è questa, appiccicata alla stella, è tutto compresso, è tutto appiccicato, vedete, con tutti i vicini, ovviamente, non solamente vicino alla Terra, ma vicino anche a loro stessi. A questo punto però, vedete, dai transiti che sono questi, uno vede quanto è grande il pianeta. Benissimo. E siccome i transiti sono circa profondità uguali, si calcola che il pianeta è più o meno della dimensione della Terra. Ogni pianeta è circa come la dimensione della Terra. Però, questo non vuol dire nulla. Perché se tu hai le dimensioni ma non hai la massa, e come fai a capire se un pianeta è veramente terrestre o no? Allora, attenzione, questa è una cosa molto acuta che vi racconto, vedete? Siccome i pianeti che sono attorno alla nana rossa sono piccoli, loro muovono molto poco la nana rossa. Uno potrebbe immaginare, calcolo la massa, conosci la zona radiale, per esempio con il telescopio di Marsiglia, ma la nana rossa con un pianeta molto piccolo si muove poco, diciamo che si muove di qualche frazione di metro al secondo, non c'è nessuno strumento geologico che riesca a fare l'oscillazione radiale. Bel problema. Ho le dimensioni ma non ho la massa. E allora, cosa hanno fatto quindi e Gnomi? Fatto questa considerazione, guardate, i pianeti, questione che è molto importante, i pianeti sono molto vicini, essendo molto vicini, loro stessi si interferiscono l'uno con l'altro. E se si interferiscono l'uno con l'altro con la loro gravità, i tempi in cui transitano variano, qualche volta possono essere anticipati, qualche volta possono essere ritardati, ribadisco, è la loro interazione reciproca che produce questo, ma l'entità del ritardo dell'anticipo dipende dalla massa del pianeta che sta dietro. Quindi si può in questo modo fare una valutazione, anche abbastanza grossolana, di quelle che potrebbero essere le masse. Guardate cosa vi voglio dire. Se un pianeta, vedete, quando transita, prima anticipa e poi va più veloce, oppure vedete, ha questo anticipo abbastanza furioso e poi ritarda. Ecco, questi sono vari esempi. Tutte queste cose qui, se io mettessi la linea dritta vorrebbe dire un transito pulito. Il fatto che il transito anticipi oppure diciamo ritardi vuol dire che c'è qualcosa dietro che lo interferisce. Tutto questo ha permesso di fare conti di massa. E i conti di massa dicono qualcosa di molto importante. Guardate, è quella cosa che vi ho indicato qua. I conti di massa dicono, vedete, che le masse sono più o meno paragonabili con le dimensioni. Quindi questi pianeti sono veramente pianeti terrestri. Sono pianeti su cui si potrebbe camminare. Queste sono, vediamoci, valutazioni non precisissime. La precisione è circa il 20-30%, però non è poco. Si dice sicuramente che sono pianeti finalmente su cui possiamo garantire che siano terrestri. Quando dico pianeta terrestre vuol dire pianeta solido, su cui si potrebbe, come dire, muovere, senza sprofondare. Però, se noi abbiamo la massa, attenzione, è molto importante, se noi abbiamo la massa e se noi abbiamo la dimensione, si può, con dei programmi appositi, decidere la composizione. La composizione cosa vuol dire? Vuol dire che se un pianeta fosse il 100% ferro, che non esiste, si metterebbe in questa posizione qua. Se un pianeta fosse il 100% acqua, che non esiste, si metterebbe in questa posizione qua. Invece tutti i vari pianeti di classe si mettono più o meno in questa posizione. È una posizione abbastanza suggestiva, perché vedete, in questa posizione si intuisce che c'è molta acqua insieme a rocce. Quindi questi pianeti sono rocciosi e sono anche molto ricchi di acqua. Questa è una cosa molto interessante. Perché è interessante? Perché quelli che si trovano nella fascia di abitabilità, che sono quelli del Giardino, essendo ricchi di acqua, possono avere quest'acqua, possono far sì che quest'acqua rimanga liquida. Questo è il primo indizio che ci possa essere veramente molta acqua da queste parti. E è semplicemente un indizio, ripeto, perché le misure sono abbastanza grossolane. Però a questo punto c'è un'altra cosa abbastanza importante. Praticamente. Il mese dopo che Gnomi pubblicò i primi dati, il telescopio spaziale Hubble diede un'occhiata ai primi due pianeti osservati e aspettò che i due pianeti transitassero contemporaneamente e fece questa cosa al telescopio spaziale Hubble. Misurò il calo di luce doppio e lo misurò a varie lunghezze d'onda da un micron, vedete, da 1 a 1 micron, da 1,1 micron a 1,7 micron. Se guardate bene le curve sono tutte identiche, cioè non c'è una variazione, cambiando la lunghezza d'onda, dell'intensità del calo di luce. Questo cosa vuol dire? Lo dico in maniera qualitativa, ma credo che capiate. Vuol dire questa cosa, che siccome le curve sono tutte stabili, le simulazioni dicono che quando c'è questa situazione, il pianeta ha un'atmosfera ricca di acqua. Il pianeta non può avere idrogeno, non può avere idrogeno con le nuvole. Se avesse idrogeno, quindi fosse un pianeta gassoso, avrebbe questo andamento qua. Cioè i punti farebbero così. Invece, come i punti vanno praticamente stabilmente su questa linea, in pienza non può essere ricco di idrogeno, non può essere ricco di elio, è una ragione in più per dire che non può essere un pianeta gassoso, è un pianeta roccioso, probabilmente ricco di acqua. Questa è una cosa troppo interessante, non poteva non essere approfondita. E a questo punto però, se cominciamo a esaltarci troppo, bisogna placare un po' gli animi, perché è un pianeta che ha certamente acqua, benissimo, ha certamente un'atmosfera che non sappiamo di che composizione ha, però è un pianeta che sta a due passi dalla Stella. E quando un pianeta si trova a 1 milione, a 2 milioni, 3 milioni di chilometri dalla Stella, la Stella lo costringe a guardare sempre da un lato verso la Stella. Quindi questi pianeti sono obbligatoriamente sempre rivolti verso la Stella. E sempre rivolti verso la Stella cosa vuol dire? Vuol dire che se hanno un'atmosfera, questa atmosfera è caldissima da una parte e freddissima dall'altra. E quindi ci sono delle circolazioni ventose terrificanti da un emisfero all'altro. Vi voglio vedere vivere sotto venti che sono di 500 km all'ora, ma non oggi, domani, sempre. Questa non è certamente una cosa ben augurante perché ci sia una forma di vita. Questa è certamente una situazione da tenere presente. È una situazione che è assolutamente obbligatoria. Se non sapessimo che, se non potessimo misurare questa cosa, dovremmo assolutamente ammetterla perché è obbligatoria dal punto di vista della dinamica terrestre. In fondo, anche la Luna offre sempre la stessa faccia a noi, i pianeti di Giove offrono sempre la stessa faccia a Giove, e così. A questo punto entra in gioco di nuovo Kepler, perché quell'oggetto era troppo interessante per non tornarci. Kepler, guardate, non credereste mai, questo è il TRAPPIST-1, visto da Kepler in un tempo molto lungo. Qui dentro sono le informazioni fondamentali su tutti i pianeti e su anche come è fatta la Stella. Perché ci sono tutte le informazioni fondamentali? Perché sono dei programmi che estraggono da queste oscillazioni micrometriche di luce, estraggono dei dati. Ora guardate, questa è una cosa meravigliosa, pubblicata di recente. Vedete, questo è l'andamento della luce della Stella con tutti gli spike che sono i pianeti che vi transitano davanti. La linea gialla è l'oscillazione della luminosità della Stella, quindi la linea di base. E invece su questi spike sono i pianeti, i 7 pianeti che transitano. Solo che Kepler è un telescopio che è molto ma molto più raffinato che non traffico. Quindi queste misure sono tremendamente più precise. Intanto ti dico una cosa che non avevo mai pensato. Se voi guardate l'oscillazione gialla della Stella, questa oscillazione è in un periodo di circa 3 giorni e mezzo. E ogni volta che una stella come una nana rossa oscilla di luminosità, vuol dire che esplode. Quindi si sono contate la bellezza di 42 esplosioni sulla Stella in poco più di 80 giorni, alla faccia della pulizia di questi pianeti, poverini, perché per 42 volte ci sono degli output molto ma molto violenti. Però è un'informazione assolutamente importante, è talmente importante che qualcuno si è fatto pure dei conti e ha scoperto, per esempio, che il giorno 74 di ottobre ci fu un'esplosione sulla nana rossa di qualcosa come 10 alla 33 erg, che a voi magari non dice nulla, però se vi dico che la più grande esplosione solare della storia, il famoso evento Kelvin del 1859, fu 10.000 volte inferiore, la capite la storia, un evento Kelvin che avvenisse al giorno d'oggi azzererebbe tutta la digitalizzazione del nostro pianeta. Dici procedi da questa cosa. Quella cosa che è venuta al 74 giorno, lassù da quelle parti, è stata 10.000 volte più intensa. E il pianeta è 100 volte più vicino. I pianeti sono 100 volte più vicino. Quindi capite che la situazione è veramente una situazione al limite. Ciò non toglie però che la raffinatezza di Kepler ha permesso intanto di dare una valutazione molto precisa anche all'ultimo di Kepler. L'ultimo pianeta, quello indicato con H, esiste veramente, e si può dare una dimensione e anche una massa. Perché Kepler, oltre che fare naturalmente le variazioni fotometriche della luce, riesce anche a fare le stesse misure di accelerazione oppure diminuzione dei transiti che si può fare in conseguenza della interazione reciproca di questi pianeti. L'ha fatto molto ma molto bene, molto ma molto meglio, con risultati molto ma molto interessanti. Perché guardate, questi erano i dati degli altri di tratti, questi invece sono i dati di questo. Questa è una cosa che fa molto pensare, perché vedete, erano stati molto sopravvalutati le masse. Vedete? Le masse sono ulteriori sistematicamente, e queste qua, quelle di Chetra, sono quelle più corrette. Addirittura l'ultimo pianeta ha una massa di 8 centesimi di quella corretta. Masse di questo tipo. Le dimensioni naturalmente non cambiano. Cioè, le dimensioni sono la valutazione della abbassamento di luce, quindi sono circa terrestri. Però se a pianeti circa terrestri si adattano queste masse, si hanno queste densità, e queste densità ci fanno veramente pensare, perché vedete, sono densità molto più basse di quelle della Terra. La Terra ha una densità di 5,5, dove dovrebbe da solo una densità di 1,3. Uno dice, ma allora sì, 1,7, 1,2, 1,3, questi sono pianeti rocciosi. E sono pianeti rocciosi che hanno questa densità. E proviamo a ragionare. Se un pianeta è roccioso perché sappiamo che è roccioso, l'abbiamo dimostrato, e la densità è molto bassa, qual è la componente che deve abbassare la densità? Qual è la componente più leggera? È certamente l'acqua. Quindi c'è una dimostrazione clamorosa che questi pianeti sono pianeti inondati dall'acqua. C'è tantissima acqua da queste parti, tantissima. E il gas che abbiamo visto prima viene trasportato. Vedete, i dati di Dion, che poi sono i dati di Trappist, sono quelli prima. E invece i dati di Kepler sono quelli giallini. Praticamente si sposta tutto verso quelle fasce che sono molto ricche di acqua. Addirittura, vedete, ci sono alcuni pianeti che rasentano la fascia tutta acqua. Chiaramente l'acqua non ha senso, però una cosa è certa, che questi pianeti incredibilmente sono pianeti dove c'è una valanga di acqua dal 50% in su, quindi sono pianeti dove probabilmente non c'è superficie solida, sono pianeti dove l'acqua è sovrabbondante e dominante, e fino a prova contraria ce n'era uno solo di un pianeta acquoso, era Kepler 22, scoperto molti anni prima da Kepler, aveva fatto abbastanza parlare questo Kepler 22, che è una terra abbastanza grossa, volte mezzo la Terra, però dalle caratteristiche che aveva diceva che era tutto ricoperto d'acqua. Invece per noi i pianeti, diciamo i pianeti interni della fase di abitabilità, i pianeti della fase di abitabilità di Trappist e Vara 1, che sono questi qua, questi tre, per noi sono ricoperti dall'acqua. Ma cosa vuol dire ricoperti dall'acqua? Sono pianeti giovani, sono pianeti caldi, la Terra era così all'inizio e sotto questo involucro di acqua, potrebbero essere anche chilometri di acqua, io mi aspetto che ci siano queste sorgenti, per forza, perché la natura è sempre uguale. E se queste sorgenti ci sono veramente, e ci sono, se questa è la configurazione compositiva, queste sorgenti, circa mezzo miliardo dopo che la Terra era nata, hanno prodotto batterie. Questi pianeti avranno delle bastonate della Terra centrale, ma l'acqua è l'elemento più protettivo che esiste, quindi queste bastonate loro non le sentiranno se i batteri nascono nella profondità di questi oceani. Quindi noi pensiamo, oggi che parliamo, che se è vera questa configurazione, su questi pianeti siano condizioni, come sulla Terra primordiale, che il tempo non sia limitante, perché sulla Terra primordiale veramente la vita è nata dopo mezzo miliardo di anni, e quindi a questo punto non ci possiamo immaginare che ci siano esseri intelligenti, ma ci possiamo immaginare che magari ci siano batteri, alghe verdi, qualcosa. Dove andare a rintracciare l'eventuale presenza di queste creature? Evidentemente nella configurazione atmosferica. Noi non conosciamo come è fatta l'atmosfera, e questo è un problema, ma i gas atmosferici probabilmente da quello che saranno quando verranno analizzati, ci diranno se c'è probabilità che vita batterica di questo tipo esiste, sia formata, oppure che non si sia formata. Qui devo aggiungere ancora una cosa, diciamo tutto. Siccome i pianeti sono molto vicini l'uno con l'altro, questo signore qua ha scoperto che nessuna luna ci può essere attorno a questo pianeta. La luna sulla Terra ha avuto una importanza fondamentale, perché la luna ha fatto le maree, ha scoperto le acque, la vita era sulla Terra, dal mare, eccetera. Lassù probabilmente se c'è vita c'è solamente nel mare. Non potrà mai uscire nel mare perché non c'è una luna che faccia quello che ha fatto sulla Terra. È impossibile che una luna rimanga stabile perché la gravità degli altri pianeti vicini la instabilizza completamente. Questa è una ricerca recente. Però, detto tutto, vi dico anche il bello. Siccome sono talmente vicini questi sette pianeti, sono come sette fratelli. Ora, noi sappiamo che ci sono nel sistema solare degli scambi di materia. Abbiamo ricevuto meteoriti da Marte, anzi, meteoriti da Vesta, forse qualche meteorite da Mercurio. Solo che per avere un meteorite da un pianeta all'altro, nel sistema solare passano centinaia di milioni di anni. Nel caso del sistema di traffico, e questo lo dimostra questo signore che ha fatto questo lavoro recente, è il passaggio di materiale da un pianeta all'altro dura meno di un secolo. In un secolo i materiali si scambiano di continuo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che basta che uno abbia una forma di vita per comunicarla a tutti gli altri. In un secolo vuol dire nulla rispetto a 4 miliardi di anni. E quindi lo scambio eventuale di materiale biologico così semplice su un sistema così compatto è un'idea in più, perché la vita si possa sviluppare praticamente su tutti questi pianeti, non solamente su uno o su pochi. E tutto quello che ho detto forse convinto, forse no, che la vita batterica è possibile. Però qualcuno è molto più ottimista di questo scritto. E vedete, le 42 antenne dell'ANA Telescope, una volta che sono scoperto il traffico del suo sistema, insomma, hanno detto, puntiamo subito queste nostre antenne verso di lui. Lo puntiamo, e secondo come ho fatto? Ho fatto questo ragionamento, che è un po' un ragionamento superiore a quello che ho fatto io. Se c'è vita da una parte, tutti e sette pianeti c'è vita, perché è ovvio. E non è come da noi a Marte che ci vogliono sei mesi. I pianeti sono tutti vicini. Quindi se mai ci fosse vita su uno, la vita c'è ovviamente dappertutto. Quindi vale la pena di andare a sentire questi pianeti. Però attenzione, se c'è qualcuno che trasmette al suo vicino, vedete com'è sulla bizzarra questa cosa, se c'è qualcuno che trasmette al suo vicino, io aspetto che ce ne sia uno allineato con l'altro con la Terra dietro. E quindi, quando due di questi pianeti sono allineati l'uno con l'altro verso la Terra, loro hanno cercato di sentire a questo mondo. Da meravigliarsi. Però vedete, siamo arrivati al giorno d'oggi a un progetto SETI, un telescope come complesso che addirittura punta alla zona di verso quel sistema. È chiaro che tutto il ragionamento che ho fatto quando è stato fatto questo puntamento in aprile non si conosceva ancora, probabilmente l'aveva fatto qualcuno più in maggio, però rimane il concetto che attualmente siamo in grado di sondare dei sistemi planetari, di vederci qualcosa di interessante e addirittura di andare a sentire se ci arriva qualcosa di interessante. Questo perché ve lo dico, è l'ultima cosa che vi racconto. Perché è stato scoperto attorno a una nana rossa, ancora una nana rossa, ma questa volta molto antica, una nana rossa di 5 miliardi di anni, un pianeta interessantissimo, molto simile, uno solo però, molto simile a quello di Cetere. È una stella vecchia, è una stella più lenta, invece la stella di Cetere era molto più veloce, è una stella più o meno alla stessa distanza, 40 anni luce, è una stella che ha circa un decimo della massa solare. Questo pianeta è un pianeta che sono scoperto in maniera particolarissima, vedete, il pianeta affonda poco, e se affonda poco vuol dire che non è molto grande, e questi sistemi che danno i vari transiti sono sistemi che sono sia nella parte nord che nella parte sud del continente americano, più questo che è un telescopio non da professionisti ma da astrofili, che ha riempito questo vuoto che non era possibile riempire con gli altri strumenti in quanto il tempo non era favorevole. Bene, questi strumenti sono MRNOD. M vuol dire che è una nanorossa di tipo M, cioè delle più antiche. Sono fatti così questi sistemi. C'è una specie di cupola, la cupola si apre, sono 8 telescopi da 40 cm di diametro. Questa era la cupola di Cerotolo. Io devo dire, quando sono andato a Cerotolo, mi sono mica accorto di Cerotolo. Ho guardato 1000 foto, ma ho fatto sempre foto in là. Non ho mai fatto una foto in qua e non mi sono mica accorto di questo. Però c'è questo qua. Ed è il remoto, cioè remotismo anche l'apertura, si apre e guarda. Questi sistemi invece sono in Nuova Zelanda ed è un astrofilo che ha completato i dati fatti al nord e fatti al sud. Questo è quello nord, vedi? Sono telescopi normalissimi. Un astrofilo evoluto ha benissimo che i telescopi ne ha, chiaramente ne ha così tanti. Questi telescopi puntano sistematicamente, con tanti, puntano tante stelle in remoto. Quella stella che avete visto prima, particolarissima, è stata intanto trovata transitante, ma poi si è riusciti, e questo è una cosa abbastanza diabolica, con il 3.6 di La Silvia a fare l'oscillazione radiale. E l'oscillazione radiale che è molto complicata, vedete, perché se qui vedete, questi sono 10 metri al secondo, e come la curva è di 5 metri al secondo, è una cosa pochissima, però indica che non è un pianeta molto differente dalla Terra, in realtà è grande due volte e mezzo. Però la cosa interessante è che si trova nella fase di abitabilità. E questa è una cosa interessante. È un pianeta più grosso della Terra, si chiamano superterre questi qua. È un pianeta che ruota attorno a una nana rossa, ha un periodo piuttosto lungo, diciamo, di qualche decina di giorni, e si trova nella fase di abitabilità. E la stella ha 5 miliardi di anni. E questa è una cosa interessantissima. Se io fossi quelli di all'altezza, mi punterei subito l'antenna, perché questo veramente ha avuto la possibilità di essere di essersi evoluto al massimo dopo tutto il tempo che è passato. Ecco, il futuro si chiama telescopio da 40 metri, perché questi grandi telescopi devono fare assolutamente misure di atmosfera. Sappiamo che ci sono, l'unica cosa che non possiamo fare è fare le atmosfere. I grandi telescopi bisognano di fare le atmosfere. Nelle atmosfere c'è il gioco. I gas atmosferici diranno se c'è qualcosa di biologico oppure no. Se si trova l'ozono, capite che l'ozono viene dall'ossigeno, l'ossigeno viene eccetera eccetera. E poi, a un anno, siamo in orbita con il James Webb Space Telescope. Vedete, il telescopio spaziale Hubble, che ha fatto le cose meravigliose che ho detto, è un moscerino rispetto al James Webb. Questo sono 6 metri e mezzo, è il punto di Lagrange, e ricordatevi, questo vede benissimo l'infrarosso. Questo punterà una valanga di nane rosse e farà tantissime atmosfere. Manca solo un anno, ma vi immaginate che dopo un anno, e che fra un anno noi cominceremo a avere questi dati? Sarà una nuova era, una nuova generazione di scienziati, di strumenti e di scoperte. E tutto questo però non sarebbe stato possibile se quel piccolo, quella piccola cupola, tanto piccola, tanto trascurata degli svizzeri là alla Siria, non fosse stata restaurata e rimessa in mano. A questo punto vi posso anche fermare, salvo ricordarvi che noi abbiamo un prossimo appuntamento tra un mesetto. Saremo ancora sul discorso vita o non vita, però ormai siamo veramente al dunque, perché Curiosity è fermato da 4 anni, sono successi dei problemi non indifferenti sul suo laboratorio SAM, adesso sembra che ci siamo, e se ci siamo e riusciamo a fare quello che vi racconto la prossima volta, credo che entro i prossimi mesi avremo anche la risposta definitiva di quello che il pianeta più difficile più vicino alla Terra. Sono batteri, non ci sono, sono stati, ci saranno. Questo è il problema a cui vi invito a un mesetto, stesso luogo e stesso planetario.